Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Agli ultimi di maggio arrivammo a Malga Fossetta e ci sistemammo parte nella malga, parte sullo sprone di roccia alberata che la sovrasta. Tutto a un tratto mi accorsi che il reparto era formato, pronto. Con quelli di Roana e gli asiaghesi vari facevamo 3 dozzine giuste. Mi pareva un numero perfetto e l'armamento era ottimo. Avevamo 2 Bren, uno affidato a una squadra di Roana e uno agli inglesi. Lo conoscevano bene e lo stimavano enormemente. Quando lo videro fecero un sorrisetto di compiacimento e lo presero quasi affettuosamente in consegna. Walter mi disse, come si dice, la sicura in inglese. Ai rastrellamenti non pensavamo più. Questa è la volta buona, mi dicevo. Ora si incomincia. Esponevo ad Antonio le mie idee. Scendere, arrangiarsi, improvvisare. Non già organizzarsi, prepararsi, perché cosa? Addestrarsi. Tutte sciocchezze. Prima fare, poi imparare, dicevo. E Antonio, col suo modo pacato, diceva che era d'accordo. E così decidemmo, forse un po' impulsivamente, di scendere col reparto in Valsugana, portando gli esplosivi per far saltare le gallerie della ferrovia sul fondovalle. La prima parte della spedizione fu meravigliosa. Marciavamo in fila, c'era il sole del tardo pomeriggio, tutto era efficienza ed energia. Antonio era con noi. Eravamo un magnifico reparto. Credo che mi fossi perfino pettinato. Facemmo sosta a Malga Fiara in vista della conca di Marcesina. Ci eravamo sparsi qua e là intorno alla malga, tutti sorridevano appoggiandosi coi sacchi alle roccette che affiorano. Io chiacchieravo con Antonio. In tutto il periodo della guerra civile non credo di essermi mai sentito così contento. L'ultimo pezzo di altipiano prima dell'orlo cambia carattere in modo drammatico. Il terreno si disbosca affatto. A sud di Marcesina si cammina in zona quasi prativa, tra colli con pendii lisci, assolutamente nudi, incredibilmente armoniosi. Le forme tra cui sei racchiuso sono semplici, chiare. È una specie di grande fiaba, dove tutto è semplificato, grande, gentile. Cammini in mezzo a questa fiaba come fra alti teloni tesi, dipinti. I rapporti tra i volumi sono così limpidi che la scala dei monti ti pare ingigantita e improvvisamente, sbucando da una quinta, ti affacci all'orlo. Quasi si sente davvero com'è fatto l'altipiano. La grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte e da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. Non è meraviglia che da allora per anni e anni, figurandomi tra la veglia e il sonno la condizione più perfetta in cui vorrei trovarmi, sia tornato sempre in cima a questa spalla, in una delle casotte di pietra che ci sono qua e là di notte, ad aspettare con 2 o 3 compagni che arrivino i convogli dei rastrellatori per difendere l'altipiano in questo punto. Militarmente sarebbe una gran stupidaggine, ma questo sogno di perfezione non è militare. Quella volta intravedemmo queste cose nel primo buio. In seguito io le ho riviste in pieno giorno e non credo ci sia luogo al mondo che mi impressioni più di questo. Già, ma intanto la nostra bella marcia di aggressione appariva sempre più smisurata. Era ormai notte e non eravamo ancora sull'orlo. Ogni tanto perdevamo l'orientamento. Al lume dei fiammiferi tentavamo di leggere la carta mentre il reparto si raggruppava in crocchi. Poi si ripartiva scalpicciando. Eravamo solo 3 dozzine, ma si faceva una fila lunga. Fila lunga. Giungendo all'orlo ci rendemmo conto che ci sarebbe voluta buona parte della notte per arrivare fino in fondo. E trovarsi laggiù al principio del giorno con tutto il reparto, nella trappola stretta dalle alte pareti, sarebbe stata una follia. Ci voleva tutt'altra tecnica, trasporti a rate, stazioni intermedie. Questa marcia terminò dunque qui, in un bosco pendente dove passammo la notte rabbrividendo. Verso mattina Enrico disse «Andiamo a Enego a fare qualcosa, dato che siamo qui». «Cosa andiamo a fare?» disse Bene. «I fuorilegge», disse Enrico. «Andiamo noi tre?» dissi io. «Vengo anch'io», disse Dante. C'era un dottore da far fuori a Enigo, il primo di una lunga serie di dottori e farmacisti con cui avemmo poi a che fare in un modo o nell'altro. Far fuori, naturalmente, era un modo di dire. Andavamo solo a rapirlo. Enigo è un paese di mezza montagna, ben collegato con la valle, e aveva un grosso presidio di militi. Il nostro nome era arrivato laggiù, benché deformato. Un guardiacaccia aveva trovato sull'ortigara la tibia dove io avevo scritto a matita il mio messaggio per l'elio e aveva letto male il nome e portato giù notizie di questo Zelin, che poi risultò essere capitano e aveva una banda lassù e riceveva messaggi sugli ossi da morto. Così noi quattro salutammo gli altri e partimmo a scivoloni giù per il costone buio, prativo. Un po' di prato a scivolo, un bel pezzo di bosco. Sbucando dal bosco c'è una chiesetta e lì attorno alcune case. È una frazione di Enigo, si chiama Frizzon. Ci accolsero tutti cordialmente e qui ci stabilimmo come conquistatori e amici. Le case erano 5 e le famiglie 15. Eravamo i primi partigiani che scendevano nella zona. Ci trattarono come figli loro. Mandammo a chiamare un compagno di scuola di bene che abitava a Enigo. Arrivò tutto preoccupato, lo portarono da noi nel boschetto dove ci eravamo messi a 2 passi dalle case. Si chiamava Sergio e aveva meno di 20 anni. «Ma allora ci siete davvero?» diceva. «Ci siete?» Noi dicevamo di sì e lui agitava le mani tentando di esprimere adeguatamente la sua adesione morale, ma senza che il desiderio trovasse le parole. Finalmente ne trovò una e disse «Feritemi!» Quasi quasi lo ferivo un po'. Sergio ci diede tutte le informazioni che occorrevano sui militi a Enigo e sul dottore, che era una colonna del fascio locale. Era un forestiero e ne aveva fatte di brutte ai renitenti e alla popolazione in generale. «Ha ammazzato anche mio cugino! Ha fatto morire mia zia!» dicevano quelle di Frizzon. Ma risultava che si trattava solo di antiche diagnosi sbagliate, non di animus politico. «Questo non c'entra!» dicevamo noi. «Non è parte della guerra civile!» E ad ogni modo, anche i suoi meriti nella guerra civile emergevano con assoluta chiarezza. Poi Sergio andò via e al pomeriggio volle farci degli omaggi personali e portò da Enigo pane e vino e altra roba da mangiare e una sorellina che si chiamava Miranda. C'era un traffico piacevolmente clandestino attorno a noi. Questi due e alcuni generici andavano e venivano con notizie e doni. Noi facevamo un po' gli eroi. La Miranda era una moretta coi capelli corti, silenziosa, molto carina. Si mostrava volenterosa e si vedeva che le apparivamo in una luce fin troppo favorevole. Era in quell'età che un momento paiono bambine piccole, un momento donne. Mi aveva portato il pignattino con la minestra e mentre suo fratello parlava animatamente con Bene, lei si sedette per terra davanti a me ad aspettare il pignattino. Le vedevo le gambe molto ben fatte, senza calze, e le mutandine di tela nera, strette e aderenti, da bambina più che da donna, però potentissime. La minestra mi andava per traverso, facevo delle domande striminzite alla Miranda seduta lì davanti, e lei mi rispondeva sì e no, poi si alzò in piedi e riprese il pignattino vuoto. Adesso ero del tutto affascinato. Questa ragazzina si era come accesa e tutto quello che faceva mi pareva che vibrasse. Poi passò dell'altro tempo e c'era roba da trasportare e non so che altro. Ero seduto su un muretto e mi allacciavo uno scarpone. La Miranda veniva avanti per il sentiero raccogliendo qualche primula. Quando arrivò davanti a me si fermò e mi porse le primule. «Come sei gentile, Miranda», le dissi. Mi alzai. Eravamo molto vicini, lei non si tirò via e già mi pareva di sentirmela venire sul petto con le punte dei seni e stringersi tutta con una specie di piccola follia. Ma quel vigliacco di suo fratello la chiamò e lei si scosse e corse via. Quella notte, prima di addormentarmi, si dormiva vestiti, mi sbottonai i calzoni davanti e misi dentro le primule, che poi si sparpagliarono dappertutto. E per giorni continuai a perderne. Il giorno dopo andammo giù a Enigo a rapire il dottore. Avevamo stabilito di rapirlo in pieno giorno durante uno dei suoi spostamenti in macchina. Purtroppo in su non ci andava, solo in giù, verso Primolano. Io dissi, allora bisogna ripassare per il paese? Enrico disse, meglio! Era una cosa azzardata ma molto bella stilisticamente. La costa è tutta nuda sotto Enego e noi ci mettemmo lì ad aspettare la macchina, che era una balilla, distesi in mezzo alle pliche dei prati spioventi, al primo tourniquet sotto il paese. Quando spuntò la macchina dalla strada di Primolano, la lasciammo venire su per bene, poi andammo fuori, due di qua e due di là, e la fermammo. C'erano grandi nuvole luminose, molto alte. Era un bel giorno chiaro. Bene montò di dietro a tener fermo il dottore, Dante davanti accanto all'autista, io e Enrico sulle pedane con le pistole in pugno, perché non si può maneggiare un parabello tenendosi aggrappati al tetto di un'automobile. L'idea era di passare il paese al grande Alè, poi prendere la strada di Marcesina. Ma il grande Alè della balilla sovraccarica era poca cosa. Guardai dentro e vidi che il dottore si abbandonava sul cuscino e bene gli faceva vento con la palma della mano. Ci sarà un chilometro per arrivare in paese. Ecco, le prime case. C'è gente che ci guarda sgranando gli occhi. Vedono bene che cosa siamo, ma non sanno se siamo veri o una fantasia di maggio. Sgranano gli occhi. Bene dal finestrino li salutava agitando la pistola cordialmente come un vescovo armato. Poi si voltava a far vento al dottore. Siamo ora tra le case. Il paese pare lungo come l'anno della fame. Ecco il crocicchio centrale, una curva ripida, anzi un dirupetto asfaltato. La gente si appoggia ai muri, rientra nelle porte rinculando. Siamo sopra il dirupetto, entriamo nella piazza, che è grande. A metà della traversata, in una luce lieta, festevole, la balilla tossì forte e svenne. Ci comportammo da maestri, sguardi, monosillabi, tu qua tu là, Dante e Enrico si presero in custodia alla piazza. Io apersi lo sportello e dissi a Bene, se escono i militi, ammazza il dottore. Poi dissi all'autista, rimettila in moto. Com'era gioconda la guerra, la luce era intensa, di perla. Davanti la torre con l'emblema scaligero, alta a sinistra la chiesa. In mezzo alla piazza il monumento con sopra il signore della grande guerra europea. Era voltato verso di noi, era distinto, snello, irritabile. Aveva l'elmetto, le fasce gambiere, la giubba attillata. Con una mano reggeva la bandiera, nell'altra teneva un pugno di noci o marroni selvatici o piccole bombe che fossero e pareva capacissimo di tirarle. «Attacca tu», pareva che dicesse. L'autista tirava l'avviamento, ma non c'era più batteria. C'erano sbocchi di tosse elettrica e l'antico catarro dei cilindri. L'autista tirava forte e gli restò in mano il filo. «La mettiamo in moto a marcia indietro», gli dissi. «E se non vai in moto ti sparo nell'orecchio!» Glielo toccai con la pistola. Eravamo intesi di trattarlo male per protezione, perché era d'accordo con noi. Ma qui mi ero dimenticato di far finta. Feci scendere Bene e ci mettemmo a spingere all'ingiù. Ogni tanto la balilla si inchiodava battendo secca sulle rocce della marcia indietro. Bene, diceva il dottore, non si impressioni. Studiamo medicina anche noi. Siamo quasi colleghi. Quando Gesù Bambino fu stufo, la balilla andò in moto e l'autista la imballò. La scortammo fino in cima alla piazza. Poi io e Enrico saltammo sulle pedane mentre Dante scantonava per un viottolo per alleggerirci. Pareva inconcepibile che non si mettessero a inseguire. Aggrappato al tetto facevo i cerchi con la pistola di fianco alla testa dell'autista per incoraggiamento. Ogni tanto guardavo dentro, più per tenere d'occhio Bene che il dottore. Bene è pericoloso coi prigionieri. Chiede comprensione, pretende di convincerli con le buone che hanno torto in sede storica. Vidi che il dottore aveva in mano un rosario e muoveva fervidamente le labbra. Brutto puttaniere. Anche il rosario pronto in tasca. Salivamo come su un piccolo aeroplano. La balilla in prima marcia erogava lo sforzo in microcicli. Ogni tanto tra i pini ricompariva Enego, sempre più piccolo e lontano. A un certo punto il paese non ricomparve più. Ricompariva invece a ogni svolta, pervicace come l'azzurro, il cimiterino che lo sovrasta. Mi venne in mente che questo doveva fare una pessima impressione al dottore e gridai a Bene: «Avverti il prigioniero che non prevedo che saremo obbligati a ucciderlo in viaggio!» Giudicavo che ormai fossimo fuori. I monti dall'altra parte della valle, coi paesini e tutto, calavano. Presto non avevamo di fronte a est altro che aria e lontano il fantasma del Grappa. Si entrava nella zona alta dove comandavamo noi. Enrico dall'altra parte del tetto guardava col viso feroce. Gli sorrisi. Incrociammo un cavallo che tirava un carretto al passo. Gridai all'autista di non rallentare e sparai un colpo come per farci dar strada, in realtà per diletto. Enrico immediatamente copiò. Il carrettiere si era già messo abbondantemente da parte. Gli spari servivano solo a spaventare il cavallo. Sentii una piccola trafittura di vergogna. Passammo senza rallentare e presto eravamo in cima, sull'orlo della piana di Marcesina. Ci fermammo al margine della piana e io dissi a Bene: «Fai scendere il prigioniero!» Il dottore scese tremando. Improvvisamente mi parve un povero signore anziano e bigotto col rosario intrecciato alle dita che sbavava dalla paura. L'autista non aveva mai detto una parola tranne «Eccolo!» quando moriva il motore. Come ho detto, eravamo d'accordo. Pure ci guardava con occhi sbarrati, specialmente me, come se gli fosse venuto il sospetto che fossimo matti. Si vedeva che era un bravo ragazzo. Qualche settimana dopo venne su anche lui a fare il partigiano e restò ucciso quasi subito, in rastrellamento. Gli dissi di tornare a Enego e di andare dritto dal capo dei militi a portargli i saluti del capitano Zelin e un messaggio. Su un foglietto del mio cahier jaune, che mi seguiva dappertutto, scrissi a matita: «Caro maresciallo, ho arrestato oggi il suo dottore. Se avverrà la più piccola rappresaglia a Enego, darò ordini per l'esecuzione immediata del prigioniero». Misi la data e firmai P.Cap.Zelin. Sotto aggiunsi PS. L'autista è stato costretto a guidare sotto la minaccia delle armi. Se gli sarà torto un capello, verrò personalmente a chiederne conto a lei. Accetti i migliori saluti anche per sua moglie. E ci misi una Z con lo svolazzo. Il capitano Zelin mi era venuto in mente lì su due piedi. L'autista ripartì. Mi è stato detto che proprio con questa stessa balilla, qualche settimana più tardi, vennero su a prendere i partigiani morti, lui compreso. Marciammo col prigioniero in mezzo fino a Malga Fossetta e arrivammo verso sera. Antonio ci venne incontro e pareva un alpinista campeggiatore più che un capo militare. Io dissi «Alt!» ai miei compagni, mi misi in mezzo sull'attenti davanti a Antonio e dissi con voce il più possibile danaia: «Portiamo il prigioniero arrestato secondo gli ordini!» Antonio disse «Bravi, bravi!» Poi disse al prigioniero che non aveva niente da temere. Dopo la guerra avrebbe avuto facoltà di rispondere alle accuse del popolo di Enego. Poi gli domandò se aveva freddo. Questo prigioniero mi creò dei problemi. L'avevamo messo nella malghetta di fronte alla malga. Andai a spiegargli tutto ben bene. Dissi che aveva avuto la fortuna di capitare in mano a gente civile che poteva togliersi dalla testa il pensiero che intendessimo fargli del male o anche solo trattarlo male, sia pure a parole. Il dottore si inginocchiò fulmineamente ai miei piedi e mi prese le mani per baciarmele e ci spargeva sopra lacrime e bava. Mi staccai da lui con la forza del raccapriccio. Non sapevo se dirgli o non dirgli l'altra cosa, che in caso di rappresaglia a Enego ci saremmo riservati di decidere diversamente e altrettanto in caso di rastrellamento. In teoria mi sembrava onesto avvertirlo. In pratica mi rendevo conto che vivrebbe più tranquillo se non gli dicessimo niente e provvedessimo poi, secondo il bisogno, senza preavviso, umanamente. Però mi pareva sbagliato ingannare un nemico. Si può ingannare un amico, anzi si deve se occorre. Ma io avevo un senso acuto, ovviamente nevrotico, che i prigionieri sono assolutamente sacri, non tanto per quelle smancerie che si dicono e non si osservano sulla persona umana, centro di dignità, eccetera, ma anzi proprio per quello che c'è in essi di impersonale. Provai a fare un accenno al fatto che in certe circostanze ben definite poteva presentarsi la necessità di togliergli, come dire, la vita fisica, sempre col più scrupoloso rispetto della sua dignità umana, ma un po' alla svelta. Ma appena cominciato lo guardai in faccia e vidi una faccia così sgomenta, così disfatta e soprattutto così diversa da quella che aveva il nemico nei miei pensieri, che svoltai alla meglio e conclusi con una specie di esortazione a collaborare disciplinatamente con noi in caso che fossimo rastrellati. Gli dissi: l'ultima persona a cui conviene che ci siano dei rastrellamenti, e se ci saranno che finiscano male per noi, è lei. Se prega, le consiglio di ricordarsene. È uno schifoso vantaggio, in un colloquio con un prigioniero, non essere il prigioniero. Me ne rendevo conto. Certo, le preghiere dovevano essere molto confuse in quei mesi, pro e contro, però l'idea che mentre gli altri ci rastrellavano, il loro amico gli pregasse contro, mi diede in seguito qualche consolazione. La mattina dopo la cattura del dottore arrivò al campo Simeone, solo, col suo fuciletto a tracolla. Era venuto a farci le congratulazioni. «Non avete mica accoppato?» domandò con aria premurosa. «No», dissi. «Canta?» domandò Simeone. «Per il momento prega», dissi. «Anche il rosario». «Si potrebbe farglielo mangiare?» disse Simeone. Poi domandò: «Che fine pensate di fargli fare?» Dovetti dirglielo. «Non pensiamo di fargli fare nessuna fine. Al termine della guerra sarà processato regolarmente». «Questa tecnica degli ostaggi è pericolosa», disse Simeone. «Non dico che sia sbagliata, ma è pericolosa». «Abbiamo deciso così», dissi. E Simeone ripeté: «Non dico che sia sbagliato». Poi mi chiese in prestito il prigioniero. Disse che avrebbe avuto piacere di averlo al reparto per 2 o 3 giorni, con tutte le garanzie di restituircelo incolume, salvo forse gli orecchi. «C'è uno che si intesta a mangiargli gli orecchi», disse sorridendo. Trovai delle scuse per non imprestarglielo. La mia impostazione del problema del prigioniero era messa in pericolo da tutte le parti. Un pomeriggio, tornando al campo, trovai un gruppo misto dei nostri ed inglesi che giocavano a carte col prigioniero. Inorridii e, fatto portare via il prigioniero, che stava anche vincendo, radunai il reparto e li arringai. Illustrai una politica di no fraternization assoluta. «Il prigioniero», dissi, «è il modesto rappresentante tra di noi di una cosa con cui non possiamo avere rapporti umani di nessun genere. Non possiamo né maltrattarlo né giocare a carte con lui». Un inglese osservò che in Inghilterra è normale che i carcerieri giochino a carte perfino coi condannati a morte, anche se sono i peggiori ladri e assassini. Dovetti tradurre agli altri la sua osservazione, poi risposi in italiano che noi in Italia avevamo abolito la pena di morte quando mio nonno era ancora piccolo e perciò non potevamo tener conto delle usanze dei paesi penologicamente più arretrati. Bene, per imbarazzarmi domandò una spiegazione ufficiale della parola penologicamente e io dissi: «Vuol dire nell'ambito delle riforme penali del cazzo». Tradussi poi questa parte del dibattito in inglese. Era ovvio che c'era una forte corrente di sentimento contro di me. Mi sentivo isolato e virtuoso. Proposi che ci appellassimo al capitano Tony, che tornava in quel momento da una passeggiata di SM e teneva nella mano un rametto di bacche rosse. E il capitano, udito il caso, sospirando mi diede ragione. Col prigioniero, però, a mia insaputa, ebbe poi commercio umano anche lui. So che una sera andò a trovarlo in veste privata e gli diede la sua propria maglia di flanella. We'll be right back.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.